Lo studio di questa sera, fratelli e sorelle, l'ho intitolato Il rifiuto della libertà. Come mai volevano tornare in Egitto gli israeliti? Perché ho detto, ve lo dirò domani sera, ma voi ci avrete riflettuto. Parliamo prima di una cosa molto importante che traggo dal libro della sorella White, Conquistatori di pace, alla pagina 243. La sorella White, parlando degli israeliti, dice: gli israeliti erano stati enormemente favoriti, da schiavi erano divenuti il tesoro particolare del re dei re. Dio li aveva separati dal mondo per affidare loro un compito sacro: essere depositari della sua legge e divenire strumenti per mantenere la conoscenza del suo nome nel mondo. La luce del cielo sarebbe quindi brillata in un mondo di tenebre e una voce avrebbe chiamato tutti i popoli ad abbandonare l'idolatria per servire il Dio vivente. Se gli israeliti avessero adempiuto fedelmente i loro doveri, sarebbero diventati una potenza del mondo. Dio li avrebbe difesi ed esaltati tra tutte le nazioni e avrebbero manifestato la sua luce e la sua verità. E attraverso l'osservanza della saggia legge divina avrebbero dimostrato la superiorità del loro culto su tutte le altre forme di idolatria. Perché non entrarono nella terra promessa? C'entrarono, sì, i loro figli, ma adesso parliamo dei padri e delle madri e delle famose 10 spie o esploratori che dettero quel popò di rapporto terribilmente negativo. Ebbene, fu la mancanza di fede. E ne fa testo i versetti che leggiamo ogni sera dell'Apostolo Paolo nella prima epistola ai Corinzi nel capitolo 10. Gesù si pone una domanda nell'Evangelo di Luca al capitolo 18, dice: ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? E nella domanda è implicita la risposta. Ne troverà poca. Troverà molti che gli diranno: Signore, Signore, noi abbiamo fatto potenti operazioni, abbiamo cacciato i demoni in nome tuo, non ti ricordi di noi? E Gesù dirà: dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Perché non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Nel libro dell'Apocalisse, che è un po' il cavallo di battaglia di noi avventisti del settimo giorno, c'è scritto, capitolo 14, versetto 12: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Vuol dire che quando Gesù ritornerà, troverà un popolo sulla terra che avrà la fede. Ma la domanda che io vi faccio e che io mi faccio questa sera è questa, molto seria: troverà noi facenti parte di questo popolo della profezia, di questo rimanente o no? Che l'importante è questo, che io faccia parte di questo popolo, perché vi sono di quelli che dicono: basta avere la fede, basta avere l'amore, basta, se poi uno va in chiesa o no, non è importante. Cosa? Non è importante. Ma allora il Signore Gesù Cristo perché ha istituito la chiesa? Chiesa vuol dire comunione, chiesa vuol dire assemblea, popolo di Dio. Quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede in terra. Fratelli e sorelle, il nostro dovere come credenti è di credere a tutte le dichiarazioni della parola di Dio. Io conosco cristiani che dicono: no, io mo all'Antico Testamento è una cosa passata, ci sono difficili da capire lì le cose, il Nuovo Testamento si può andare, che bravo. E poi dice: sai, i Vangeli vanno bene, poi le epistole no, così. Questi sono ragionamenti stolti da gente pigra, da gente che non vuole ubbidire. La Bibbia è ispirata, ed è per questo che noi siamo il popolo della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, e noi dobbiamo viverla, non soltanto proclamarla, questa Bibbia, perché è facile fare dei discorsi, più difficile mettere in pratica. Ecco perché Gesù dice: quando verrò, troverò la fede in terra. Oh, troverà tante religioni, tante denominazioni cristiane, ma Gesù Cristo va al nocciolo, all'essenziale, vuol sapere se noi avremo fatto o no la volontà di Dio. E non si può fare la volontà di Dio se non si crede alle dichiarazioni della sua parola. Ma allora perché volevano tornare in Egitto gli ebrei? Leggiamo un testo, capitolo 14, 14 dei numeri, primi versetti. Allora tutta la raunanza si alzò, alzò la voce e diede in alte grida, e il popolo pianse tutta quella notte. Ma ve immaginate che inondazione? Gli hanno bagnato il deserto. Il popolo piange tutta la notte, in seguito al rapporto negativo dei 10 esploratori. Tutto il popolo che piange, donne, uomini, bambini, che disgrazia, che come finiremo noi? E tutti i figlioli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne. Mormorarono contro Mosè e Aronne, ma quante volte il Pentateuco parla di queste mormorazioni? E tutta la raunanza disse loro: fossimo pur morti nel paese di Egitto, ma perché le piaghe non hanno colpito anche noi, invece di colpire soltanto gli egiziani? O fossimo pur morti in questo deserto? Ecco, visto che non eravamo morti là, e dovevamo morire qui, e perché ci mena l'Eterno in quel paese dove cadremo per la spada? Non avevano ancora messo neanche il piede nel paese. Le nostre mogli e i nostri piccini vi saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi di tornare in Egitto? Essi dissero l'un all'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Il momento era tragico, non difficile. Nominiamoci un capo. Ma il capo l'aveva nominato l'Eterno. Era un capo che si era preparato da tanti anni, da più di 40 anni. Nel deserto si chiamava Mosè, l'uomo che aveva rifiutato un trono. Noi oggi diciamo queste cose così, senza metterci in mente che cos'era il trono di Egitto. Ma che presidenza degli Stati Uniti o presidenza della Russia? Ma l'Egitto era un paese straordinario che faceva veramente paura e durava da secoli, non come le repubbliche di oggi che durano da 50, 60 anni o 3 o 4 mesi. E Mosè preferisce rifiutare il trono di Egitto. Oh, questo aveva le idee chiare e temeva il comando del popolo, sapeva che consistenza aveva la testa questo popolo, di dura cervice, di collo duro, un popolo caparbio, un popolo abbrutito dalla schiavitù. costituiamoci un capo. Lì volevano ammazzarli, o se non volevano ammazzarli, ingabbiarli, legarli, imbavagliarli, perché i condottieri avevano ricevuto l'ordine di andare verso Cana, e il popolo di Dio oggi ha ricevuto l'ordine di andare verso il paese di Cana celeste, e lì la direzione non è l'Egitto. All'Egitto abbiamo voltato le spalle, dobbiamo andare verso Cana, costituiamoci un capo. Qui era un colpo di Stato bello e buono, se si può dire bello e buono di un colpo di Stato. Nominiamoci un capo. Certo che Mosè e Aronne hanno visto dei momenti molto molto difficili. E adesso cercherò di rispondere alla famosa domanda, spero di non deludervi. Perché volevano tornare in Egitto? Per la carne, per le cipolle, per il pesce, per i cocomeri? No! Volevano tornare in Egitto in omaggio alla filosofia della pigrizia, alla filosofia della non responsabilità. La verità era che, malgrado i miracoli della liberazione, il popolo era uscito a malincuore dall'Egitto. Non voleva uscire dall'Egitto, come molte persone non vogliono convertirsi al Signore, e il Signore le spinge nella sua Chiesa. Il Signore ci ama, perciò vuole salvarci. Lotta. L'amore non conosce fatica, l'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore è misericordioso, l'amore salva. Il Signore voleva introdurre il suo popolo allora e lo vuole introdurre oggi nella patria. Voleva fare un modello di Israele, vuole fare un modello della Chiesa per testimoniare della sua verità. Un padre vuole salvare i figli, ma i figli non vogliono essere salvati. E quando non vogliono essere salvati una volta, due, tre, quattro, cinque, dieci, eccetera, il Signore non li salva. Perché in omaggio al rispetto che il Signore ha della libertà individuale, non può violare la libertà dell'uomo. Il Signore invita, il Signore bussa alla porta del cuore, non sfonda la porta del cuore. Dobbiamo essere noi a aprire. È così che la Bibbia ci spiega il grande tema della salvezza. Eppure aveva gridato il popolo di Israele per la schiavitù e voleva la libertà. Perché altrimenti, perché avrebbe gridato? Leggiamo Esodo capitolo 2, il versetto 23. Ora nel corso di quel tempo, che fu lungo, avvenne che il re di Egitto morì e i figlioli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù e alzavano delle grida. E le grida che il selvaggio strappava loro salirono a Dio, e Dio udì i loro gemiti, e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e Dio vide i figliuoli di Israele, e Dio ebbe riguardo alla loro condizione. Gridate perché la schiavitù è dura, gridate per essere liberati. Eppure questi avevano un atteggiamento strano, perché quando noi leggiamo l'altro testo, nel capitolo 14 dell'Esodo, quando hanno lasciato l'Egitto e sono arrivati di fronte al Mar Rosso, si accorgono che il faraone, pentitosi di aver lasciato partire la mano d'opera gratuita, insegue gli israeliti con 600 carri di ferro, eccolo qui le famose ancora Panzerdivisione di quel tempo, 600 carri di ferro, a questi poveri ex schiavi facevano paura, a questi pecorai lì saranno usciti con le loro pecore, i loro vitelli, le loro galline, eccetera, vedono davanti il mare e dietro i 600 carri di ferro e l'esercito di Faraone che li rincorreva. Facile criticarli, eh? Oggi. Che avremmo fatto noi? Che facciamo noi senza trovarci per forza davanti al Mar Rosso o senza avere necessariamente un esercito dietro? Non facciamo la stessa cosa? E Mosè, poverino, si volge al Signore. Che poteva fare? E il Signore dice: ma perché gridi a me? Di che i figli di Israele camminino. Ma dove? Ma prima che si aprisse il mare, questi si sono rivolti a Mosè e hanno gridato e hanno trovato la forza di fare dell'ironia, un'ironia macabra, sentite che roba. Versetto 10 del capitolo 14 dell'Esodo. Quando Faraone si fu avvicinato, i figlioli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle, ondebbero una grande paura e gridarono all'Eterno e dissero a Mosè: mancavano forse sepolture in Egitto che ci hai menati a morire in questo deserto? Ma perché ci hai fatto questa azione di farci uscire dall'Egitto? L'Egitto era il paese delle tombe, ancora oggi vediamo lì centinaia, migliaia di mummie, e quelli mummificavano tutto, non soltanto gli uomini e le donne, hanno scoperto delle necropoli di migliaia di gatti mummificati, era una religione pagana, così, mancavano forse sepolture in Egitto che ci mandi a crepare in questo deserto. Ed ecco che qui ritorna il pensiero che non volevano uscire dall'Egitto. Versetto 12. Non è egli questo che ti dicevamo in Egitto? Lasciaci stare, che serviamo agli egiziani, poiché meglio era per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Questi erano arrivati a un punto di abbrutimento, di pigrizia tale, spirituale, che volevano star lì a prendere le botte, piuttosto che uscire e gestire la loro libertà. Quindi, avevano lasciato a malincuore l'Egitto. Leggiamo ancora il capitolo 13 di Esodo, il versetto 17 e il versetto 18. Or quando Faraone ebbe lasciato andare il popolo, Iddio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, perché è troppo vicina. Voi avete presente la carta geografica, no? C'è l'Egitto e a un certo momento c'è la strada, la grande strada imperiale, che dall'Egitto portava verso gli imperi del nord, che costeggiava il Mediterraneo, che sarebbe stata la strada più logica per arrivare in Palestina. Poiché Iddio disse: bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni in Egitto. Ma Iddio fece fare al popolo un giro. Quanti oggi, fratelli e sorelle, davanti all'evidenza della parola di Dio dicono: veramente avete ragione, è proprio così. Quante persone io ho incontrato che mi hanno detto: però voi avventisti spiegate in modo interessante la Bibbia, avete cose che gli altri non hanno, però non si sono decisi perché sentono che seguire la Bibbia veramente, non soltanto dal punto di vista emozionale, ma anche razionale, sentono che amare il Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto il nostro maggiore potere, significa impegno, significa lavoro, significa lotta. E la Bibbia dice, rimproverandoci, voi non avete lottato ancora fino al sangue contro il peccato. E allora questi avevano scelto la via più breve. E molti cristiani fanno come gli antichi ebrei, vogliono tornare nel mondo per non sapere, non riflettere, non decidere, delegarsi, delegare agli altri, lasciare andare, mangiare, bere, dormire, fare delle crociere. Ce ne sono milioni, non ho niente contro le crociere, però se si preferisce questo alla parola di Dio, beh no, 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 il Signore non può essere d'accordo. In altre parole, rifiutano di gestire la libertà del Vangelo, che comporta invece la valutazione dei fatti, la decisione, l'impegno, l'azione perseverante. E la Bibbia dice, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, e questo costa fatica. Ci sono dei cristiani che dicono, noi non dobbiamo fare niente perché Gesù ha fatto tutto. Non è vero niente, non è vero. Una cosa il Dio non fa, non vi scandalizzate, sapete cosa non fa? La vostra parte, la mia parte, la dobbiamo fare noi, e seriamente. Altro che Cristo ha fatto tutto. Gesù Cristo ha detto, se qualcuno vuol venire dietro a me, cosa deve fare prima? Rinunzia a se stesso, poi prenda la sua croce una volta all'anno. Ha detto così? Vi prego, non lapidatevi, l'ho fatto apposta. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Cosa vuol dire prendere la croce? Cos'è, fare un picnic? No, cari, significa lottare, significa pedalare, significa lottare, significa andare avanti. Mi ricordo da ragazzino, sulle strade della Bassa Padana, dove sono nato io, c'erano le corse regionali, erano le corse così, sulle strade sterrate. E mi ricordo che con mio padre andavo a vedere, e allora passavano questi in un nugolo di polvere, e vediamo un ragazzo lì con la bicicletta. Beh, cosa fai? Dice mio padre, non vai avanti, c'è troppa polvere. E mio padre dice, per forza c'è troppa polvere, stai dietro, vai un po' davanti, la polvere non c'è. Entrare in cana, difendersi dai nemici, e una volta stabilitisi in cana, mettere su una nazione, una vita amministrativa, una vita fatta di impegno perseverante, lavoro, coltivazione del suolo e poi difesa verso i nemici che non sarebbero mancati, che avrebbero cercato di invadere Israele, come fecero anche. Era fatica. No, no, c'è troppa polvere, torniamo in Egitto. Adesso immaginate che questi tornano in Egitto, è una cosa così che dico, no? Come li avrebbero accolti gli egiziani? A braccia aperte. Che bravi! Finalmente! Vi siete pentiti! Ma che bravi, sì! Eravamo stanchi, c'era tanta polvere, poi era difficile entrare in cana. Ah, ecco, bravi! E adesso gli avrebbero dato un premio, naturalmente, no? Doppia razione di botte! Prima vi abbiamo tolto la paglia per fare i mattoni, adesso vi togliamo anche la creta, anche la terra, andatevela a trovare, e giù legnate. Più o meno sarebbe andato così. E quelli preferivano quella roba? Non riesco a capire come membri del popolo di Dio che ritornano nella schiavitù. Quando Gesù Cristo ha detto a quei tali che lo avevano seguito perché avevano mangiato pane e pesce, una cosa molto interessante, questo era il Messia che ci voleva, sbarcare il lunario gratis, una cosa che ha sempre interessato tutti. Gesù Cristo dice, ah, mi avete cercato non per il fatto che io ho fatto dei miracoli, ma perché avete mangiato il pane e il pesce. Giovanni capitolo 6, versetto 35, dopo aver detto adoperatevi intorno al cibo che non perisce ma che dimora in vita eterna, Gesù dice io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Poi ancora, versetto 47, in verità io vi dico chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che darò è la mia carne. Versetto 53, perciò Gesù disse loro, in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliuolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Un discorso chiaro, preciso, un discorso vero, perché Gesù è la via, la verità e la vita. E la conseguenza quale fu? Versetto 66, da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici, non ve ne volete andare anche voi? Gesù ci attira con corde di amore, non con i ceppi dell'obbligo, della prevaricazione. Molti che si chiamano cristiani vogliono prevaricare sui loro simili, ma questi non mettono in pratica i principi dell'Evangelo. Gesù si rivolge a questi qui che sono rimasti e dice, non ve ne volete andare anche voi? E Pietro, che noi critichiamo tanto, che però amava sinceramente il suo Signore, dice, Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E se noi crediamo che Gesù è il Santo di Dio, non torneremo mai in Egitto, malgrado la polvere del deserto. Anche se invece di essere i primi, siamo i secondi o i terzi o gli ultimi. Molti ultimi saranno i primi e molti primi saranno gli ultimi. La parola di Dio dice una cosa chiara. Gesù, dopo aver detto che le scritture testimoniano di lui, cosa aggiunse? Giovanni 5, versetto 40. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Non volete venire. Quante persone rifiutano di venire a Gesù? E allora che cosa fanno? Dove finiscono? Finiscono nel deserto. Muoiono nel deserto. Il Signore non può salvare quelli che non vogliono essere salvati. Prima gridavano perché volevano la libertà, gli ebrei antichi. Ora gridano perché rivogliono la schiavitù. Il prezzo della libertà era per loro troppo alto. Anche molti cristiani vogliono tornare in Egitto per lo stesso motivo, ma chi rifiuta di entrare in Cana muore nel deserto. Torniamo al nostro testo, capitolo 14 dei Numeri, dove è detto che a un certo momento, mentre c'era tutto questo popolo che piangeva a caldissime lacrime, c'erano quelli che volevano lapidare Caleb e Giosuè, a un certo momento in questo bisticcio appare la gloria dell'Eterno sulla tenda di convegno, e quando il Signore prende le sue decisioni la sua mano è sempre pesante. Ah sì? Non volete entrare nel paese? Non entrerete. Morirete nel deserto. Mosè supplica ancora una volta il Signore: perdona questo popolo. E il Signore risponde: io perdono, come tu hai chiesto, versetto 20. Ma com'è vero che io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno, e tutti quegli uomini che hanno veduto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, e nonostante mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito la mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che hanno disprezzato lo vedrà, salvo il mio servo Caleb e poi Giosuè. È detto perché animati da un altro spirito, uno spirito del Signore, uno spirito di coraggio, uno spirito positivo, uno spirito di fiducia nell'Eterno. E allora ecco la condanna del popolo. È detto qui, leggiamo sempre nello stesso capitolo, dal versetto 26 in poi, è tremendo questo testo: l'Eterno parlò ancora a Mosè e a Aronne dicendo: fino a quando sopporterò io questa malvagia raunanza che mormora contro di me? Io ho udito i mormori che i figlioli di Israele fanno contro di me. Di loro, come è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire da voi: i vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e voi tutti, quanti siete, di cui si è fatto il censimento dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figliolo di Nun. I vostri piccini, che avete detto sarebbero preda dei nemici, quelli vi farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disdegnato. Ma quant'è a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e i vostri figliuoli andranno pascendo i greci nel deserto per 40 anni, porteranno la pena delle vostre infedeltà finché i vostri cadaveri non siano consunti nel deserto, come avete messo 40 giorni a esplorare il paese. Porterete la pena delle vostre iniquità, 40 anni, un anno per un giorno, e saprete che cosa sia incorrere nella mia disgrazia. Io, l'Eterno, ho parlato. Versetto 37. Quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono, colpiti da una piaga dinanzi all'Eterno. Ma Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, rimasero vivi fra quelli che erano andati a esplorare il paese. Ricordo una celebre frase del libro La forza di amare di Martin Luther King, pastore battista, premio Nobel per la pace, morto 30 anni fa per mano di sicari razzisti. Dice: la terra è piena delle ossa calcinate delle nazioni che hanno rifiutato la signoria di Cristo. Chi non vuole essere salvato, il Dio non lo può salvare. Ed è giusto. Fratelli e sorelle, noi non dobbiamo ripetere l'esperienza di Israele nel deserto. Nel Deuteronomio, e con questo concludo, nel capitolo 2, versetto 1, Mosè, rievocando quel periodo terribile, dice: poi tornammo indietro e partimmo per il deserto in direzione del Mar Rosso, come l'Eterno aveva detto, e girammo attorno al monte Seir per lungo tempo, e l'Eterno mi parlò dicendo: avete girato abbastanza attorno a questo monte, volgetevi verso settentrione. E io dico, fratelli, noi abbiamo pestato abbastanza la polvere del deserto di questo mondo, con i nostri problemi, spesso con le nostre infedeltà, con i nostri dubbi, con i nostri peccati. Il Signore ci dice: avete girato per troppo tempo, volgetevi verso settentrione, volgetevi verso l'eternità, preparatevi, perché nell'ora che voi non sapete, il mio figliuolo ritornerà. Attrappatevi alle promesse del Signore, fate tesoro, e il Signore non dà una rivelazione, non dà un ordine senza concedere la forza affinché noi a quest'ordine possiamo ubbidire e possiamo anche essere strumenti di salvezza per coloro che non conoscono ancora l'Evangelo, la verità. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, e Dio ci benedica, non perdiamoci d'animo, e con la grazia del Signore noi andiamo avanti e lasciamo definitivamente l'Egitto alle nostre spalle. Che Dio ci aiuti e ci benedica, è la mia preghiera per voi e per me. Amen.